Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Oggi è sabato 11 aprile, staremo insieme fino alle 11:30, io sono Martina Stefanoni. In questa puntata parleremo di Gaza a 6 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, che cessate il fuoco non è, racconteremo cosa significa vivere un genocidio in prima persona. Poi andremo in Uzbekistan e parleremo di come i giovani discendenti dei coreani deportati da Stalin stiano riscoprendo le proprie origini. Prima però, partiamo da qui.
Promettre de la clarté là où certains cultivent volontairement l'ambiguïté, car le seul état dont on exige aujourd'hui la disparition, c'est Israël. Il faut donc parler clairement. Dire de la mer au Jourdain, c'est appeler à l'effacement d'Israël. C'est accepter l'idée que les Israéliens n'auraient plus leur place. L'antisionisme contemporain est devenu le masque du vieil antisémitisme.
La voce che sentite è quella di Sébastien Lecornu, il primo ministro francese, quando ha annunciato che la legge proposta dalla deputata francese Caroline Yadan, che ha poi preso il suo nome per ufficialmente contrastare l'antisemitismo, verrà discusso in aula. E il momento della discussione è quasi arrivato, perché sarà in questa settimana, a partire da giovedì 16 aprile. La legge è molto controversa e in pochi giorni ha già raccolto sono già state raccolte oltre 500.000 firme contro la sua approvazione. È una legge che viene criticata soprattutto per il suo articolo 2, che introduce un nuovo reato che punisce chi pubblicamente incita alla distruzione di uno Stato riconosciuto dalla Repubblica Francese, con un chiaro riferimento al fatto che quello Stato è nello specifico Israele. La legge, secondo il Premier Lecornu, dovrebbe rendere legale anche lo slogan «dal fiume al mare», come avete sentito. L'antisemitismo è già punito in Francia per legge, ma questa legge, se approvata, rischia di rendere illegale ogni critica poi contro Israele. Anche Reporter Senza Frontiere ha messo in guardia sulla legge, che rischia di rappresentare un grave limite anche per la libertà di stampa. E la legge è molto criticata anche per quello che diceva Lecornu nell'audio che abbiamo sentito poco fa, e cioè rischia di equiparare, anzi Lecornu lo equiparava esplicitamente, l'antisemitismo all'antisionismo, mischiando quindi razzismo e critica politica. Una legge che impedisce di criticare un altro Stato è molto pericolosa, e lo è ancora di più se quello Stato, inteso come chi quello Stato lo governa, si è macchiato di crimini contro l'umanità certificati dall'ONU e dalla Corte Penale Internazionale. E mentre le bombe israeliane continuano a cadere sul Libano, dopo che quelle stesse bombe hanno già decimato la popolazione di Gaza, e mentre l'occupazione israeliana continua a soffocare la Cisgiordania, una legge che criminalizza la critica verso il governo israeliano è una legge che implicitamente legittima quei crimini contro l'umanità e punta a silenziare le denunce e a soffocare il dissenso. E quindi è una legge a cui tutti noi dobbiamo stare molto attenti. Dopo esattamente 6 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, la situazione nella striscia, lo sapete, è ben lontana dall'essere pacificata. L'esercito israeliano non si è ritirato come avrebbe dovuto dopo 6 mesi, ma anzi ha ampliato la sua area di controllo e ha violato il cessate il fuoco migliaia di volte. Secondo un'analisi di Al Jazeera, in 6 mesi ci sono stati solo 22 giorni in cui non sono stati segnalati attacchi violenti, morti o feriti a Gaza. In media ci sono stati 4 morti al giorno. Solo 38.000 camion di aiuto umanitari sono entrati a fronte degli oltre 90.000 promessi, e migliaia di persone ferite o malate continuano a non avere accesso alle cure, mentre la quasi totalità della popolazione vive da sfollata, intende ormai logore. Ecco, raccontare la situazione nella striscia resta fondamentale. Ed è solo grazie ai giornalisti palestinesi dentro la striscia di Gaza se abbiamo questi racconti. Una di loro è Plestia Alakad, 24 anni, nata e cresciuta a Gaza, che aveva 22 anni quando è iniziato il genocidio e aveva da poco finito di studiare giornalismo. A novembre 2023 Plestia è riuscita ad uscire dalla striscia grazie ad un parente che viveva in Australia, ma ha raccolto la sua vita di quei terribili 45 giorni in un diario. Ora quel diario è diventato un libro, si intitola Gli occhi di Gaza ed è disponibile in Italia grazie a Sonda Edizioni. L'abbiamo raggiunta al telefono.
I made sure to start the book with my life before because history didn't start on October 7th for Palestinians.
Ho voluto iniziare il libro raccontando la mia vita prima, perché per i palestinesi la storia non è iniziata il 7 ottobre. E se Israele non avesse bombardato la mia casa, avrei conservato tutti i miei diari precedenti, visto che scrivo e tengo un diario da quando ero in prima media. Purtroppo però sono stati bombardati e ora si trovano sotto le macerie. Ecco perché Gli occhi di Gaza contiene le pagine del mio diario, ciò che sono riuscita a scrivere durante il periodo in cui ho vissuto e sono sopravvissuta al genocidio. La vita a Gaza era molto semplice, ma il fatto è che, dopo aver visto o vissuto un genocidio, abbiamo iniziato a rimpiangere e a provare nostalgia per la vita di prima, anche se la vita di prima era sotto assedio, sotto occupazione, senza elettricità per tutto il tempo, con i confini che si aprivano e si chiudevano ogni paio d'anni e con le aggressioni israeliane contro Gaza. Ma tutto ciò ha iniziato ad apparire insignificante o accettabile rispetto all'estremo orrore accaduto dopo l'ottobre del 2023. E c'è una cosa che noi palestinesi abbiamo e non voglio romanticizzare, il dolore o la resilienza, ma se c'è una cosa che ci contraddistingue è che Israele può bombardare qualsiasi cosa, può bombardare te, la tua casa, la tua vita, ma non il tuo spirito. Quindi la mia sensazione è che, a prescindere dalle circostanze, cerchiamo sempre di creare qualcosa dal nulla, qualcosa dal dolore. Ecco perché prima dell'ottobre 2023 a Gaza, nonostante tutto, si vedevano posti belli. Uscivamo e cercavamo di vivere nonostante tutte le difficoltà, perché che alternativa avevamo?
Nei primi capitoli del libro emerge chiaramente come i bombardamenti siano una costante nella vita a Gaza, tanto che all'inizio racconti che tua madre ha pensato che fossero un temporale e mi ha anche colpito molto leggere che la prima notte tra il 7 e l'8 ottobre hai faticato a dormire, ma non per la paura ma per l'emozione del tuo primo incarico come corrispondente. Quando ti sei resa conto che questa volta era diverso dal solito? Between October 7 and October 8, you struggled to sleep not out of fear, but out of the excitement for your first job as a correspondent. And so, when did you realize that this time was something different?
It took me less than 24 hours to realize that this time.
Ci sono volute meno di 24 ore per capire che questa volta era diverso. Il primo giorno ero entusiasta all'idea di poter fare reportage, di poter raccontare la storia, ed era una sorta di distrazione per allontanarmi da quello che stava succedendo. Ero ossessionata dal fatto che almeno questa volta sarei stata in grado di raccontare la nostra storia. Ma nel momento in cui guardavamo il telegiornale e vedevamo cosa stava succedendo, la quantità di bombardamenti, quante persone uccise, quanti palestinesi venivano sfollati. Io ricordo che guardavo fuori dalla mia finestra e vedevo la gente in preda al panico, che faceva la spesa al supermercato, comprava tutto quello che poteva servire, cosa che pensavamo di aver già vissuto. Perché cosa fai quando scoppia una guerra? Stai lontano dalle finestre, accumuli in casa le cose che potrebbero servire, compri il pane e così via. Ma dopo le prime 24 ore abbiamo capito che la situazione era diversa, per via dell'intervento degli spostamenti che si verificavano. E poi, fin dalle prime settimane, Israele ha bombardato gli ospedali. Quindi abbiamo capito che le cose stavano degenerando come non avevamo mai visto prima.
So things were escalating like nothing we've seen before.
Nel tuo diario c'è un giorno, il dodicesimo, in cui parli di genocidio per la prima volta. Che cosa ti ha spinto a parlarne proprio in quel momento? Why at that specific moment?
Per quel giorno in particolare ho assistito al bombardamento di un ospedale. Ingenuamente ho pensato, qui è stata superata una linea rossa, quindi forse ora non sarà finita, il mondo intero impazzirà. Cioè, ma com'è possibile? Perché per me quello che sta succedendo non riguarda tanto Gaza e i palestinesi, quanto piuttosto ciò che permettiamo che esista nel nostro mondo. Per questo sono rimasta delusa nel constatare che tutto ciò accade e continua ad accadere nel nostro mondo.
Durante quei 45 giorni avresti mai immaginato che le cose potessero andare nel modo in cui sono andate e che sarebbero poi continuate ad andare in quel modo ancora oggi?
Non so se sia ingenuità o ottimismo, ma non avrei mai pensato che sarebbe durata per anni. Non avrei mai pensato che sarebbe continuata a peggiorare così tanto. E non so, ho sempre avuto quella piccola, minuscola speranza dentro di me. E ogni volta mi dico, ok, non può andare peggio di così. Ok, abbiamo raggiunto il punto peggiore. Ok, finirà presto. Continuo a ripetermelo, ma eccoci qua.
Okay, it will end soon. I keep telling that to myself, but here we are.
A un certo punto, circa a metà del libro, dici: non sono più la stessa persona di prima. In che modo sei cambiata? In what ways have you changed?
How can you be the same person?
Come si può essere la stessa persona dopo essere stati negli ospedali e aver visto persone amputate, aver visto bambini senza arti, senza abbastanza letti per loro, che vagavano per le strade, aver sentito l'odore della morte, aver visto cadaveri e tende ovunque, dopo aver vissuto tutto questo? Come si può essere la stessa persona? Non avrei mai pensato che vivessimo in un mondo così crudele, ma dopo aver visto tutto quello che ho visto, non puoi semplicemente smettere di averlo visto. Non puoi smettere di sentire quei suoni. Non puoi cancellare tutto quello che hai vissuto.
Parli anche di plestia diurna e plestia notturna. Le notti erano peggio dei giorni.
Le notti erano decisamente peggiori dei giorni, perché almeno di giorno, se vieni ucciso o bombardato, puoi vedere cosa succede intorno a te. Ma di notte, senza elettricità, se diventi un bersaglio o vieni ucciso, è più difficile per l'ambulanza raggiungerti, è più difficile vedere. Mi sentivo relativamente più al sicuro durante il giorno, e poi di giorno mi occupavo sempre di raccogliere storie, quindi sentivo di avere uno scopo. Ma di notte, quando chiudevo gli occhi e cercavo di dormire, continuavo ad avere incubi. Poi mi svegliavo e pensavo, ok, era un incubo o era la mia vita? E la cosa peggiore era che era tutto ciò che vivevo durante il giorno e tutto era peggio degli incubi. Mi ricordo molti ragazzi che ho intervistato, con cui ho parlato, le loro voci mi perseguitano e non mi abbandonano mai. I bambini che parlano tranquillamente di Israele che uccide i loro genitori, di come la loro casa è stata bombardata, di come sono gli unici sopravvissuti. E io penso, ai bambini non è permesso di essere bambini a Gaza. Perché i bambini conoscono queste parole, fanno questi discorsi? Perché viviamo in un mondo in cui è permesso che esista la parola genocidio?
Parli spesso del tuo lavoro come giornalista a Gaza. Qual è stata la parte più difficile?
La parte più difficile è che ho sempre considerato il giornalismo una professione nobile. E improvvisamente mi è sembrato che il crimine fosse essere giornalista, invece che uccidere i giornalisti. Quindi la parte più dura è stata la consapevolezza che la vita della mia famiglia fosse in pericolo a causa della professione che ho scelto. Perché abbiamo visto che Israele prende di mira non solo i giornalisti, ma anche le loro famiglie.
Tu hai sempre usato molto i social, anche perché sei giovane, quindi insomma questo è il tuo linguaggio. Ma quando eri a Gaza avevi la percezione che ciò che dicevi sui social media avesse un impatto così grande in tutto il mondo?
Social media
Utilizzo i social media perché volevo una mia piattaforma personale, dove potessi decidere quale terminologia usare e come modificare e pubblicare i contenuti. Per decenni abbiamo assistito a come i media abbiano disumanizzato i palestinesi e al modo in cui ne hanno parlato, sia attraverso la terminologia utilizzata, sia attraverso le notizie che hanno scelto di pubblicare. Avere una mia piattaforma mi ha dato l'autorità e il controllo su cosa pubblicare e cosa non pubblicare e la possibilità di dire le cose come stanno.
Cosa pensi della copertura mediatica occidentale del genocidio a Gaza?
Ora, dopo più di 2 anni, l'interesse dei media e ciò che sta accadendo a Gaza è diverso dall'interesse mediatico che c'era durante il 2023 e il 2024. Ho la sensazione che ora ci sia un po' di desensibilizzazione, perché la gente pensa, ok, abbiamo visto tutte queste immagini, tutta questa violenza negli ultimi 2 anni, ma cosa possiamo fare? E quando scorri casualmente i social e Instagram e continui a vedere immagini di bambini decapitati, palestinesi bruciati, ti desensibilizzi a quel tipo di contenuti. Ma non si tratta di contenuti, è la realtà. E quelle immagini che non riuscite a sopportare di vedere online per 2 minuti rappresentano la realtà di quelle persone negli ultimi 2 anni, se non addirittura negli ultimi 10 anni.
Ok, ora siamo nel 2026 e a Gaza c'è un cessate il fuoco, ma sappiamo che poco è cambiato. Quindi cosa immagini per Gaza prima di tutto e poi anche per te stessa?
Spero solo che i palestinesi possano vivere in un mondo in cui sappiano che il giorno dopo potranno svegliarsi senza aver perso una mano, una gamba, un familiare o senza che la loro casa venga bombardata mentre dormono.
Vorresti tornare a Gaza?
Of course I'd like to go back to the Gaza I know.
But not this one.
This region of Gaza,
certo, mi piacerebbe tornare nella Gaza che conosco. Questa versione di Gaza non la conosco. La mia casa è stata bombardata, la casa dei miei nonni è stata bombardata, la scuola che frequentavo è stata bombardata, la redazione del giornale dove lavoravo è stata bombardata. È come se tutta la mia vita fosse stata cancellata e Israele avesse reso Gaza inabitabile. Quindi ora, ogni volta che vedo foto di Gaza, non la riconosco. Non riconosco le strade, gli edifici, perché è tutto in macerie.
Almost everything is rubble.
Ora andiamo in Uzbekistan per parlare di una fetta della popolazione molto interessante. Parliamo di giovani tra i 18 e i 30 anni, nati e cresciuti in Asia centrale, ma che discendono dai coreani che vivevano nell'estremo oriente russo e che furono deportati da Stalin nel 1937. Oggi i nipoti e i pronipoti di quelle persone stanno riscoprendo le proprie origini. Sentiamo Riccardo Stoppa.
Koryo-saram vuol dire popolo della Corea, ma molti dei Koryo-saram la Corea non l'hanno mai vista. Sono discendenti dei coreani deportati da Stalin in Asia centrale negli anni 30 del Novecento. Il fotografo Federico Borella è andato in Uzbekistan per conoscerli. Ha realizzato la serie Between Two Homelands, finalista ai Sony World Photography Awards, e ha scoperto come un'intera generazione sta cercando di riavvicinarsi alle sue origini.
Ci sono poche realtà locali definite Koryo-saram che cercano di riportare in auge la loro tradizione. Ho notato viceversa che molti giovani, e voi per la cosiddetta onda coreana, che corrisponde a un sacco di concetti, no? Telefilm, K-pop, la skincare, il vestiario, quindi le mode in generale, si sono un po' riavvicinati alle loro origini e pian piano stanno riscoprendo quelle che erano le tradizioni di 3 o 4 generazioni fa, Quindi, riprendendo a parlare e a scrivere in coreano, è un processo ancora molto lento e, diciamo, agli albori. Ma tutto ciò ha creato anche un interesse da parte dei locali uzbeki, che si sono interessati allo stesso tempo a una minoranza, che poi tanto minoranza non è, perché la comunità coreana che vive in Uzbekistan è la più grande al di fuori della Corea.
Una comunità a cavallo tra una casa e l'altra, in cui le due culture convivono.
A livello di mode coreane, secondo me, ci sono in pieno. Molti dei ragazzi e ragazze che ho conosciuto sfoggiano il classico streetwear che viene direttamente dalla Corea. Mi è capitato invece di vedere le famiglie nella cena, insomma, che abbiamo fatto, dove mi hanno ospitato, sono stati cucinati dei piatti non proprio tipici coreani, ma con una sorta di influsso misto fra la cucina uzbeka e quella coreana. All'interno di quelle famiglie lì ci sarà sicuramente una parte che porterà avanti determinate tradizioni, ma non sono tradizioni secolari. In una delle immagini c'è una ragazza con un vestito coreano tipico utilizzato durante una cerimonia di 50° anniversario di matrimonio. E sono sicuro che lì ci sia stato una sorta di mix culturale, perché so che in Corea celebrano quella ricorrenza. È importante tanto quanto il matrimonio e il primo compleanno, però secondo me qualche influsso uzbeko c'è stato.
Nella serie di Borella, ai ritratti singoli si alternano le foto di alcuni dei più noti gruppi K-pop della capitale Tashkent. Molti viaggiano verso casa grazie alle note della musica coreana, ma chi è riuscito ad andarci di persona spesso è tornato deluso.
Quando i ragazzi e le ragazze Koryosaram uzbeke vanno in Corea, sono doppiamente discriminati, perché non sono considerati dei coreani di serie A. Quindi si trovano un po' in questo limbo tra l'essere nati e cresciuti in uno stato che non ha niente a che fare con la Corea e un'identità, insomma, abbastanza pesante e presente.
Quest'ultimo caso è proprio quello di Valeria, se non sbaglio, del gruppo Hush.
Sì, Valeria, esatto. Penso sia stato il primo caso, una delle prime storie che ho sentito, che mi raccontava proprio che quando lei si reca in Corea e ci ha anche vissuto per un paio di anni, era proprio emarginata. E mi ha proprio detto, io mi sento emarginata. C'è anche una parola specifica in coreano che serve a identificare una determinata persona che non fa parte della cultura tradizionale, eccetera, eccetera, un po' come il gaijin giapponese, però ancora più dispregiativa. Ricordo che all'interno del gruppo Ash, alcune di loro l'intenzione di tornare in Corea ce l'hanno.
Per alcuni di loro il limbo è addirittura doppio. È il caso dei ragazzi del gruppo KND.
Campo ho conosciuto questi ragazzi che hanno una storia ancora più particolare, perché loro credono moltissimo nel K-pop, sono grandi fan, ma i loro genitori come se li avessero un po' ripudiati, però vivono tutti insieme perché si fanno forza vicenda, ecco. La loro storia nella storia mi ha colpito, perché sono tutti ventenni più o meno, e tutti che studiano e lavorano contemporaneamente, anche loro sono in un altro limbo, non più fra la Corea e l'Uzbekistan, ma all'interno della loro stessa società.
Ma l'onda coreana non travolge solo i Koryosaram, basta chiedere alle Blue Flame.
Sempre all'interno di un gruppo di ballo e di canto sono le Blue Flame, che sono il gruppo K-pop di quella scuola coreana, scusami, non è una scuola, è un'università coreana, che è la Bucheon University, che ha il distaccamento a Tashkent, e che è anche una squadra di K-pop all'interno della quale non ci sono solo ragazze coreane, ma ci sono anche ragazze uzbeke o russe. E questo, secondo me, è l'apoteosi del mix culturale, del poter prendere il meglio di ogni cultura e di poterlo condividere.
Prima di salutarci, sulle note di Anna Carla Masa, giovane compositrice e cantante cubana, una virtuosa del violoncello, andiamo idealmente a Cuba con un piccolo estratto dell'intervista che ha fatto ad Anna Carla Masa Claudio Agostoni in occasione della presentazione mercoledì prossimo al Blue Note di Milano delle canzoni del suo nuovo album che si chiama Alamar.
Alamar è il quartiere della Habana dove sono nata, ma è anche un luogo pieno di storia. Alamar è il nome del mio disco. Mio padre e mia nonna sono stati esiliati nel Cile dopo il colpo di Stato di Pinochet e sono arrivati a Cuba, è un edificio che ha accolto più di 180 bambini cileni. Alamar è il nome del disco. E anni dopo io sono nata nello stesso luogo. È una storia di esilio, ritorno, identità. Con questo disco ho voluto trasformare questa memoria in qualcosa di luminoso.
Senti, non posso non chiederti che sensazioni provi in questi giorni quando leggi la situazione che in queste settimane stanno vivendo le donne e gli uomini che abitano a Cuba. Non posso non chiedertelo.
Esatto. Allora, è molto difficile la situazione attuale a Cuba e mantengo un legame molto forte con Cuba, dove ho la mia famiglia, la mia casa e i miei amici, anche se stanno allà, anche se non riesco a tornare spesso quanto vorrei per mia tournée e concerto. Però oggi sono molto preoccupata per il popolo cubano. Credo che la misura e il blocco stiano avendo un impatto molto duro, il blocco degli Stati Uniti, sulla vita quotidiana delle persone, privandole di beni essenziali. E penso che nessuno dovrebbe soffrire così. Il popolo cubano merita rispetto, sostengo e condizioni di vita dignitose. Allora, spero che la comunità internazionale non resti in silenzio davanti a questa situazione di Cuba.
Anche per questo sabato abbiamo finito, ci risentiamo sabato prossimo sempre dalle 11 alle 11:30. Grazie a tutte e a tutte per essere stati con me, una buona giornata da Martina Stefanoni, ciao!